Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
You think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly.
Pensa che Putin sia un assassino? Sì, lo penso, risponde Biden in un'intervista televisiva alla ABC. Buona serata da Valentina Furlanetto, sono le 21, 4 minuti e 26 secondi. Roberta Giordano tornerà prossimamente, si è presa una piccola pausa. Benvenuti a questa nuova edizione di Effetto Notte, in regia Peter Bescapè, in redazione in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro. Come avete capito, ci occuperemo di Stati Uniti, delle dichiarazioni sorprendenti del nuovo presidente statunitense nei confronti di Mosca, che ha richiamato subito l'ambasciatore. Parleremo poi di vaccini, c'è grande attesa per l'annuncio di EMA proprio domani, AstraZeneca è il vaccino rischioso per le donne che usano la pillola, ne parleremo con il vicepresidente della società di ematologia. Ci occuperemo poi del pass vaccinale che speriamo ci consentirà di ricominciare a viaggiare. Infine andremo in Sardegna, zona bianca, dove alcuni cittadini però hanno lanciato una petizione per fermare gli arrivi dalle zone rosse. 349-238-6666 per mandarci dei messaggi. Ora le notizie. Contro Stati Uniti, Russia, Putin pagherà per le interferenze, dice Biden. Attacco a tutto il paese, risponde il Cremlino. L'Europa studia un passaporto vaccinale per l'estate 2021. Per la Commissione saranno 200 milioni gli immunizzati entro luglio. Vertice di maggioranza sul decreto sostegni, domani Draghi a Bergamo per la giornata dedicata alle vittime del Covid. Il sindaco di Milano Sala sulla chiusura delle scuole ha detto: abbiamo esagerato. Eni e Shell assolti del Scanzi e Scaroni imputati nel caso Nigeria, il fatto non sussiste. E allora in primo piano le parole del presidente americano che avete sentito all'indirizzo di Mosca, molto pesante l'affondo di Joe Biden, la Russia pagherà per le interferenze, ha detto il Cremlino, ha richiamato l'ambasciatore a Washington per consultazioni.
Vladimir Putin pagherà un prezzo per aver tentato di influire sulle scorse elezioni presidenziali americane, come ha confermato la nostra intelligence, dice il presidente degli Stati Uniti Biden alla ABC. Quale prezzo non si sa, il discorso prende un'altra piega. Conosco Putin, l'ho guardato negli occhi, non ha un'anima e sì, è un assassino. Ma a ragion di Stato i due paesi possono lavorare insieme nell'interesse comune, dice Biden, come sul trattato START, per la limitazione degli armamenti nucleari. Il portavoce del presidente russo, Peskov, ha rigettato le accuse di interferenze. Un attacco meschino di basso profilo politico che neanche ai tempi della guerra fredda, commentano intanto in TV gli analisti russi. Sarà perché abbiamo il miglior vaccino al mondo, azzarda qualcuno. Da domani scatteranno altre sanzioni americane contro la Russia, ritenuta responsabile dell'avvelenamento dell'ex spia Skripal in Gran Bretagna. Altre Biden potrebbe caricarne. Non a caso, ormai, il primo partner commerciale russo è di gran lunga la Cina. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore.
Parliamo ora della pandemia. L'Europa muove i primi passi verso un passaporto vaccinale che torni a far viaggiare le persone in sicurezza.
La Commissione europea lancia il pass Covid per far ripartire il turismo in vista della stagione estiva. Non sarà un passaporto vaccinale, ma un certificato verde per facilitare gli spostamenti dei cittadini europei tra i paesi dell'Unione, per i quali sarà vincolante. Disponibile in formato digitale o cartaceo, il pass servirà a dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la negatività ad un test o la guarigione dal Covid. Sarà importante riorganizzare la libertà di movimento non solo per turismo, ma anche per lavoro e altri motivi fino alla fine della pandemia, spiega il commissario europeo per la giustizia Reinder, secondo il quale il pass Covid europeo sarà pronto entro l'estate, probabilmente a giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Prima del passaporto però è necessario accelerare sui vaccini. L'Europa cerca di muoversi insieme, la presidente della Commissione insiste. A luglio gli immunizzati saranno oltre 200 milioni.
L'Unione Europea ha esportato 41 milioni di dosi a 33 paesi, ma vogliamo vedere reciprocità, lo afferma la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, scagliandosi contro la Gran Bretagna, che nonostante produca il vaccino AstraZeneca, non ha ancora assicurato l'invio di fiale verso il continente. Serve reciprocità o cambieremo rotta, la minaccia di von der Leyen, alla quale Downing Street ha risposto a stretto giro, affermando di star rispettando il suo impegno di non imporre restrizioni all'export dei vaccini anti-Covid prodotti nel Regno Unito. Intanto però, come puntualizzato da von der Leyen, AstraZeneca nel secondo trimestre consegnerà all'Unione Europea 70 milioni di dosi rispetto ai 180 milioni promessi. L'obiettivo, ha detto la Presidente europea, è comunque raggiungere, con l'arrivo di Johnson & Johnson da aprile, il 70% degli adulti vaccinati entro fine estate, quando più di 200 milioni di persone saranno immunizzate. A raccomandare Johnson & Johnson anche ai paesi colpiti dalle varianti, l'OMS, che in attesa domani del verdetto EMA su AstraZeneca, ribadisce che è importante che la campagna vaccinale prosegua perché il numero di eventi gravi è stato estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Anche la Francia ricorre a misure più restrittive. Il governo francese adotterà nei territori più colpiti dall'epidemia, l'Île-de-France e l'Hauts-de-France, misure supplementari che saranno annunciate domani per un'applicazione a partire dal fine settimana. Lo ha annunciato il portavoce del governo Gabriel Attal al termine del Consiglio dei Ministri. In Italia domani, giovedì 18 marzo, sarà la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19. La Presidenza del Consiglio ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionali ed europea sugli edifici pubblici. I dati di oggi raccontano casi in leggero aumento, con il tasso di positività però in rialzo.
Aumentano ancora i posti letto Covid occupati, 419 in più nei reparti ordinari e 61 in terapia intensiva, con 13 regioni sopra la soglia critica. 431 i morti. I positivi sono 23.000, con rapporto sui tamponi in rialzo al 6,2%, ma la curva dei contagi sembra essere arrivata vicino al picco. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.
Vedo qualche leggero ma costante miglioramento.
La campagna vaccinale, dopo lo stop temporaneo ad AstraZeneca, è scesa ieri a 132.000 iniezioni al giorno, dalle 200.000 della settimana scorsa. Intanto le regioni cercano di applicare con metodi diversi l'ordinanza di lunedì del commissario Figliuolo, che invitava a non sprecare le dosi avanzate a fine giornata, somministrandole a persone disponibili al momento, secondo le priorità stabilite. A Messina, ad esempio, ci si può candidare mandando una mail, ma dal commissario fanno sapere che la soluzione migliore è che siano le ASL a stilare liste di riserva secondo l'ordine di priorità e poi a telefonare, come stanno facendo nel Lazio e in Lombardia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Da domani a Torino i bambini potranno tornare al nido e alla materna, piccoli gruppi per stare insieme ai loro compagni con disabilità o bisogni educativi speciali, che continuano la frequenza in presenza, interrotta invece per gli altri dall'ingresso in zona rossa. È quanto ha previsto il Comune di Torino, nel rispetto del DPCM, per rendere realmente effettivo il principio di inclusione fra bambini con bisogni speciali e non. Abbiamo esagerato e stiamo esagerando sul tema della chiusura delle scuole. Non possiamo non vedere il disagio che i ragazzi hanno. Si stanno sviluppando patologie gravissime da disagio. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa sera ha parlato della chiusura delle scuole dovuta all'aumento dei contagi da Covid nel corso di un evento online dedicato al tema del Recovery Fund. Noi stiamo chiedendo, ha detto Sala, un po' troppo e abbiamo esagerato con la DAD. I ministri e i rappresentanti delle forze di maggioranza sono a Palazzo Chigi per il vertice con il premier Draghi sul decreto sostegni in arrivo al Consiglio dei Ministri di venerdì.
Il decreto sostegni non deve contenere condoni fiscali mascherati e deve prevedere uno sforzo in più sul blocco dei licenziamenti. L'indicazione arriva da CGIL, CISL e UIL, che chiedono al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di avviare subito un confronto di merito sul provvedimento. Questo, sottolineano i sindacati, è il momento della responsabilità, dell'unità e dell'impegno comune per assumere le decisioni necessarie. Il decreto da 32 miliardi di aiuti a imprese, lavoro e famiglie in difficoltà per la crisi Covid venerdì dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri. nostri. Secondo i sindacati, il provvedimento deve confermare le risorse necessarie per proteggere tutte le forme di lavoro e prorogare il blocco dei licenziamenti finché non si è fuori dalla fase di emergenza pandemica, avviando anche la riforma degli ammortizzatori sociali. CGIL e CISL e UIL chiedono a Draghi anche un piano di vaccinazioni nazionale condiviso gestito dal servizio pubblico. Domani mattina, sul decreto sostegni, è in programma un vertice tra governo e capigruppo di maggioranza di Camera e Senato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Novità sul dossier Alitalia. La commissaria Vestager mi ha garantito che i ristori per Alitalia saranno dati per un importo pari a 55 milioni. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, spiegando che l'obiettivo è la partenza della new co entro giugno-luglio. Il piano però deve avere il parere del Parlamento. Ha detto: non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Tema fondamentale è la discontinuità. Questo avrà ripercussioni. Servono strumenti per chi non potrà essere accolto a bordo, così ha concluso Giorgetti. Sono stati tutti assolti i 15 imputati, società comprese, finiti sotto processo a Milano per la presunta corruzione internazionale legata all'acquisizione da parte di Eni e Shell dei diritti di esportazione in Nigeria.
Tutti assolti perché il fatto non sussiste. I 15 imputati, società comprese, finiti sotto processo per la presunta corruzione internazionale legata all'acquisizione da parte di Eni e Shell dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero OPL 245 nel 2011 in Nigeria. Lo ha deciso la settima sezione penale del Tribunale di Milano, che oltre alle due società petrolifere ha scagionato l'amministratore delegato del gruppo di San Donato, Claudio Descalzi, e il suo predecessore nonché attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni, gli allora manager operativi nel paese africano, i presunti intermediari, i quattro ex dirigenti Shell e l'ex ministro del petrolio nigeriano Dan Etete. Per gli imputati l'accusa aveva chiesto condanne dai 6 ai 10 anni, per le società la confisca di 1 miliardo 92 milioni e 400 mila dollari, il prezzo pagato ufficialmente al governo del la Nigeria, ma ritenuto dai PM una maxi tangente. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Calcio: nel recupero della 24esima giornata della Serie A, il Torino ha battuto il Sassuolo 3-2. Stasera invece si gioca la Champions, il ritorno degli ottavi di finale. All'Allianz Arena di Monaco, proprio alle 21, è iniziato Bayern Monaco-Lazio. A Londra, allo stadio Stamford Bridge, sempre alle 21, Chelsea-Atletico Madrid. E per quanto riguarda invece il Shakhtar Roma a Kiev, la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League si svolgerà senza spettatori. Con queste parole, poco fa il club ucraino ha annunciato le porte chiuse nella partita di domani, dopo che già in mattinata la capienza dello stadio era stata ridotta al 20%. E ora chiudiamo con la musica.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami, ma ci...
Il brano Zitti e Buoni ha vinto Sanremo, è disco d'oro e conta già 18 milioni di streaming. Ora per i Maneskin che state ascoltando esce il nuovo album Teatro d'Ira volume 1 e annunciano il loro primo tour nei Palasport al Via da dicembre. Il primo grande impegno sarà però l'Eurovision Song Contest. Dal regolamento hanno dovuto togliere due parolacce della canzone. Così hanno spiegato in conferenza stampa, dove c'era per noi Marta Cagnola.
C'è anche un discorso di buon senso, secondo me, nelle cose. Noi altrimenti ci squalificavano e abbiamo pensato che fosse più importante insomma partecipare a un'occasione del genere piuttosto che tenere un cazzo che comunque lascia il tempo che trova, nel senso non abbiamo modificato completamente il testo o completamente la musica.
Esatto.
Abbiamo tolto una parolaccia e... nel senso, io penso che in questi casi entri in gioco il buon senso, altrimenti sarebbe anche un po' presuntuoso dire no, esatto, mi tieni le parolacce o non partecipo. Cioè, siamo ribelli ma non scemi, ecco.
Poi diciamo anche
è un bel
che
titolo.
Quello che pensiamo che sia la cosa importante è anche proprio esprimerci attraverso la nostra musica. Andare all'Eurovision con un brano del genere comunque è una cosa, cioè,
roba,
molto,
esatto,
di cui siamo molto felici e orgogliosi.
Tra poco ripartiamo a parlare per approfondire gli argomenti degli Stati Uniti, in particolare di quello che ha detto Joe Biden riguardo alla Russia. Messaggi che ci potete mandare su questo o sugli altri temi della serata al 349-238-6666. Ora ci fermiamo per il traffico.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm, I do.
So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly. I'm not going to, there's, by the way, we ought to be able, that old, that trite expression, walk and chew gum at the same time. There are places where it's in our mutual
lei
interest.
Lei conosce
to,
Vladimir Putin e pensa che sia un killer? Lo ha chiesto il conduttore della ABC, Stephanopoulos, al presidente americano Biden. Pensa che Putin sia un assassino? Chiede direttamente il conduttore e Biden risponde, lo penso. Una risposta diretta che ha stupito tutti, anche la Russia per prima, che ha richiamato l'ambasciatore negli Stati Uniti per consultazioni e dopo questa intervista che è stata rilasciata dal presidente americano. Il presidente della Duma, Volodin, ha risposto che il presidente americano con la sua dichiarazione ha offeso i cittadini russi con un'isteria causata dall'impotenza. La dichiarazione di Biden fa riferimento al caso Navalny in particolare e davvero ha stupito un po' tutti. Abbiamo chiesto per questo un commento a Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buonasera.
Buonasera a voi.
Queste parole di Biden hanno stupito il mondo, hanno stupito anche lei?
Diciamo che non le avevo mai sentite da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti di un presidente della Russia e per la verità anche viceversa, cioè fra responsabili di grandi potenze. Certo, Biden ha una fama di gaffeur che lo perseguita da qualche tempo, ma in questo caso credo che sia stata voluta, anche perché l'interlocutore era persona a lui nota e affine, Stephanopoulos. Quindi no, penso che sia molto legata anche al rapporto che l'intelligence americana ha appena reso pubblico, anche se nella versione aggiustata, diciamo così, unclassified, in cui si accusa esplicitamente la Russia di avere manipolato o tentato di manipolare il voto americano sia nel 2016 che nel 2020.
E ora che cosa accadrà? Che tipo di reazione possiamo attenderci dalla Russia?
Intanto credo che dovremo attenderci una reazione dall'America, nel senso che se queste parole hanno un senso non possono che seguirne delle conseguenze, in termini quantomeno di sanzioni molto più aspre nei confronti della Russia. E tu sei un killer e hai cercato di cambiare il risultato delle mie elezioni, e le parole hanno un senso, ripeto, dovrebbe qualche cosa da parte americana dovrebbe seguire. Da parte della Russia credo che Putin sia felicissimo perché in una fase in cui non è esattamente al top della popolarità, anzi, si trova regalato il ruolo di responsabile di chissà quale azione contro gli Stati Uniti, accusato di essere un assassino dagli Stati Uniti, quindi è chiaro che ci sarà una sorta di consenso patriottico al di là delle opinioni su Putin. In Russia scatta inevitabilmente, come forse anche altrove, ma in Russia più che altrove, questo riflesso quando il capo viene accusato dal nemico a questo punto.
In tutto questo, l'Europa che posizione ci aspettiamo che possa prendere, se ne prenderà una?
Le Europe, che sono tante, prenderanno posizioni differenziate. Penso che sicuramente i britannici saranno schiacciati sulla posizione americana, anzi probabilmente l'hanno in qualche modo anche anticipata. I tedeschi saranno imbarazzati, i francesi una via di mezzo. Non credo che Draghi, che ha altri problemi, interverrà in maniera definita su questo tema, anche perché non ama parlare, figuriamoci di queste cose. Quindi non avremo una posizione europea, avremo diverse sfumature di reazioni, ma ripeto, più che la parola che lascia abbastanza senza parole, nel senso che cosa vuoi dire dopo che le hai dato dell'assassino? Conteranno i fatti, se cioè gli americani continueranno in una politica di sanzioni ancora più accentuata, che però inevitabilmente toccherà anche gli europei. Faccio un solo esempio. Come è noto, gli americani hanno già minacciato sanzioni severe contro la Germania per via del gasdotto Nord Stream. cioè di quel gasdotto russo-tedesco che passando sotto le acque del Baltico porterà, in parte già porta, gas russo in Germania, gasdotto appunto in via di raddoppio. Gli americani non lo vogliono, i tedeschi lo faranno comunque e questo probabilmente porterà delle sanzioni non solamente alla Russia ma anche alla Germania. Poi vorrei ricordare che mentre i rapporti commerciali fra Stati Uniti e Russia tendono allo zero, quelli europei non solo in campo energetico sono di livello certamente superiore e quindi le sanzioni alla Russia inevitabilmente sono le sanzioni contro tutti i paesi europei che commerciano con la Russia, Italia inclusa.
Biden ha detto che è difficile che le truppe americane si ritirino dall'Afghanistan prima del 1° maggio, come previsto dall'intesa con i talebani. Ha chiesto ai migranti che arrivano alla frontiera messicana di restare nei vostri paesi. Che tipo di politica estera ci dobbiamo aspettare da Biden?
Insomma, due problemi che l'America purtroppo si trascina da parecchio tempo. Quello afghano, in cui è finita 20 anni fa e non riesce ad uscire completamente, ma è un problema relativamente minore. D'altronde un accordo con i talebani, insomma, è inutile fare dei commenti, è chiaro che ti esponi a qualsiasi tipo di manipolazione o marcia indietro di chi ha firmato il trattato con l'America. Per quanto riguarda la pressione da sud, è chiaro che contrariamente a molti pronostici, la pressione sulla frontiera del Rio Grande continua, anzi aumenta. E per un presidente che, come tutto il suo partito, non ha mai accettato la logica di Trump, cioè di finire di quel muro famoso, famigerato, che dovrebbe proteggere l'America dalla cosiddetta invasione da sud, è un bel problema. Mantenere una linea di fermezza che non può essere semplicemente dire restate a casa vostra e allo stesso tempo cercare di salvare quell'approccio umanitario che invece ha caratterizzato prima la presidenza Obama entro certi limiti e poi vorrebbe essere anche quello di Biden.
La Russia sta giocando una partita geopolitica importante anche sui vaccini?
Sì, certamente la Russia usa il suo vaccino come uno strumento di influenza, di interferenza geopolitica. Lo può fare perché a quanto pare, almeno finora, questo vaccino funziona piuttosto bene a differenza di altri. Questo è una differenza notevole in questa fase almeno, quando per esempio Biden dice il America first, Americans first, quindi prima vacciniamo tutti gli americani e poi se ne parla, quindi insomma per un paio di mesi probabilmente gli americani saranno impegnati su questo fronte, poi non escluderei, anzi credo che sia più che probabile che anche loro proveranno a inondare il mercato di vaccini. A quel punto ci saranno due fattori che conteranno, uno ovviamente la qualità e l'altro la capacità di produzione.
C'è chi ha visto nella vicenda di AstraZeneca, con la decisione dell'Italia e di altri paesi europei di sospendere il vaccino in via precauzionale, anche un'ombra di quelle fake news che, di cui parlavamo prima, riguardanti l'America e la Russia. Secondo lei è uno scenario fantapolitico quello che vuole questa cattiva stampa che insegue AstraZeneca in qualche maniera essere pilotata?
Dunque, i primi a parlare esplicitamente contro AstraZeneca sono stati il presidente francese Macron e il ministro della salute tedesco. Quindi, più che di fake news, in questo caso parlerei eventualmente di posizioni politiche, o meglio geopolitiche, nei confronti dell'Inghilterra, nella misura in cui AstraZeneca è fondamentalmente inglese, oppure più semplicemente la constatazione di un fatto che per ora sembra, al di là della questione dei morti o non morti, abbastanza accertato, cioè che la copertura di AstraZeneca non è esattamente paragonabile a quella di altri vaccini, tra cui appunto quello americano e quello russo. Comunque qui è una partita in cui si gioca molto sporco e in cui gli interessi dei big pharma, come si dice, delle grandi industrie farmaceutiche giocano un ruolo e soprattutto evidenziano l'impotenza della Commissione europea, che ha dimostrato la sua totale incapacità di gestire questa emergenza.
E proprio su questa vicenda di AstraZeneca abbiamo visto l'Italia accodarsi alla Germania. Non è questa una subordinazione un po' emotiva?
Ma non so se noi ci siamo accodati alla Germania, ma anche alla Francia, ma anche alla Spagna, ma anche al Portogallo. E poi soprattutto la questione è un'altra. Se veramente ci sono dei sospetti seri, è assolutamente impensabile lo dico da persona, diciamo, non del campo, ma diciamo, da persona che cerca di usare la logica, che tu in 3 giorni possa stabilire se questo è un vaccino buono o un vaccino cattivo. Insomma, queste cosiddette rolling reviews lasciano un po' il tempo che trovano, e queste sì lasciano spazio alle dietrologie, alle fake news e a quant'altro. Bisognerebbe essere un po' più seri: o si stabilisce che questo vaccino va bene e allora va bene, o si stabilisce che questo vaccino non si sa bene che cosa possa produrre e allora non puoi deciderlo in 3 giorni.
Grazie professore.
A lei.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Le 21:33 minuti e 07 secondi. La Russia usa il suo vaccino come uno strumento di interferenza geopolitica, ha detto poco fa Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buonasera a Chiara Balistreri, che è stata vaccinata con il vaccino russo.
Buonasera.
È ingegnere, è italiana, vive da 2 anni a Mosca. Chiara, grazie innanzitutto per la sua disponibilità. È stata vaccinata con Sputnik a gennaio?
Sì, abbiamo fatto la prima dose a metà gennaio e la seconda dose 21 giorni dopo, a inizio febbraio.
Reazioni?
Dopo la prima dose un pochino di febbre abbastanza bassa, il giorno successivo un pochino di dolore al braccio per un paio di giorni, dopo la seconda dose praticamente niente, solo un po' di dolore al braccio.
Ha pagato qualcosa per la vaccinazione? E lei è un ingegnere, quindi non è una categoria, diciamo, fra il personale infermieristico, persone di una certa età, non diciamo chiaramente perché non mi sembra carino la sua età, ma è una donna giovane. Come mai è riuscita a farsi vaccinare? Come funziona in Russia?
In Russia funzionava per categorie prima dell'inizio dell'anno, quindi alla fine del 2020, mentre all'inizio del 2021 si è passati alla vaccinazione di massa, quindi senza più dare precedenza a determinate categorie o determinate età. Chiunque vuole può andare e si prenota.
E ha un costo?
Teoricamente no, se si va nelle cliniche pubbliche assolutamente gratuito, oppure ci sono anche 100 punti vaccinali in tutta la città in cui ci si può presentare col passaporto e si viene vaccinati gratuitamente. Se ci si rivolge alle cliniche private viene fatta pagare eventualmente una piccola visita del dottore, ma il vaccino di per sé è sempre gratuito.
Bisogna dire però che solo il 2,7% dei russi è stato vaccinato, ci sono dei problemi di produzione, ma anche Putin stesso non si è vaccinato. E lei non era preoccupata del fatto che ad esempio il premier russo non si sia vaccinato?
Ma non ho bisogno di prendere lui come esempio per fare una decisione sulla mia salute e sul nostro vaccino. Sono state vaccinate numerose personalità di spicco, comunque come per esempio anche l'ambasciatore italiano in Russia era stato vaccinato la settimana prima di noi e che avevano dato come esempio, avevano detto che era sicuro, Putin l'avrà fatto per motivazioni politiche e in ogni caso in Russia si stava lavorando anche ad altre 2 o 3 vaccini, quindi può anche essere che preferisca sceglierne un altro. So che l'ultimo che vogliono realizzare dovrebbe dare un'immunità addirittura di 10 anni, quindi può essere che ne scelga uno più consono ai suoi impegni, diciamo così.
Com'è la vita a Mosca? Che tipo di restrizioni ci sono? Si usano le mascherine? Si va a scuola? Oppure c'è un lockdown? Oggi tra l'altro vedevo che i contagi sono 8.998 nelle ultime 24 ore, il minimo dal 1° di ottobre. Bisogna anche dire che non sempre questi dati hanno degli standard da paese a paese uguali, quindi prendiamoli insomma con una certa cautela.
Certo, allora lockdown non ce ne sono, abbiamo fatto solamente 2 mesi di lockdown lo scorso anno, dopodiché adesso di restrizioni ne sono rimaste veramente poche, la mascherina è obbligatoria solamente nei mezzi pubblici o nei negozi all'interno, altrimenti non ci sono grosse restrizioni, è stata tolta l'obbligatorietà di una percentuale di smart working recentemente. E anche la capienza dei teatri o degli eventi sportivi è stata aumentata dal 25 al 50%. I bambini vanno a scuola, si va al ristorante e la vita è pressoché normale.
E i casi di contagio come vengono trattati? So che i tamponi rapidi ad esempio si trovano nei supermercati, e però c'è l'obbligo chiaramente di quarantena per chi è positivo.
Sì, i tamponi rapidi, c'è da dire, vengono venduti nei supermercati, ma non hanno valore legale, nel senso che per essere tracciati come caso di Covid bisogna effettuare un tampone molecolare PCR in una qualunque clinica. In caso positivo i dati vengono passati automaticamente al Ministero della Salute o a chi per loro, che contatterà la persona e da quel momento ovviamente deve rimanere in quarantena, andrà a fare un tampone di verifica a casa e si verrà messi nella lista di quarantena. Se una persona è adulta verrà chiesto anche di scaricare un'app sul cellulare, oppure per chi non ha un cellulare con le app mi sembra venga anche fornito proprio un cellulare temporaneamente, in cui bisogna avere la localizzazione sempre attiva e ogni due ore bisogna inviare un selfie attraverso quest'app con la localizzazione attiva per dimostrare che si è a casa. E ovviamente dopo se uno manca l'appuntamento per qualche volta si viene prelevati e portati a finire la quarantena in ospedale.
Quindi un tracciamento piuttosto rigoroso?
Sì, assolutamente, tra l'altro funzionano anche le telecamere a riconoscimento facciale nelle città, quindi si è anche inseriti in questo database. Per cui se io passeggiassi per la città e dovessi essere invece in quarantena, verrei riconosciuta.
Senta, fra poco parleremo del pass vaccinale. Sputnik però non è riconosciuto all'interno dell'Europa ufficialmente da EMA, quindi rischia di non avere il via libera per viaggiare.
Io sono fiduciosa che comunque verrà riconosciuto a breve, anche perché numerosi stati europei proprio hanno scelto di vaccinare tramite Sputnik anche aggirando diciamo l'EMA, perciò sono convinta che prima o poi verrà accettato, anche perché a parte l'Europa è già disponibile in numerosi altri paesi, utilizzato anche in altri paesi per esempio del Sud America. Perciò o si sceglie di precludere totalmente anche a queste persone l'ingresso e la circolazione, ma diventerebbe penso un problema politico anche più grande.
Grazie a Chiara Balistreri, ingegnere italiana che vive a Mosca.
Prego, grazie a voi, buona serata.
E noi continuiamo a parlare di vaccini, perché sentite che cosa ha detto il presidente dell'AIFA, Palù, riguardo ai rischi di AstraZeneca, le trombosi che si possono rischiare anche con altri farmaci.
Ovviamente si può attendere la valutazione dell'EMA, che probabilmente, io mi aspetto, darà una nota di avvertenza, perché se questi soggetti femminili hanno avuto questa trombosi, probabilmente bisognerà studiare, soprattutto le donne, quelle che prendono la pillola, che è un farmaco protrombotico o che hanno dei difetti della coagulazione, ecco, una maggiore attenzione a questi soggetti.
Quindi le donne che hanno, appunto, che prendono la pillola e che hanno già sanno di avere dei problemi di coagulazione, è meglio che non lo facciano.
Potrebbe, ecco, aspettiamo che ci sia però questa valutazione.
Ecco, l'avete riconosciuta la voce di Vespa, ieri sera a Porta si parlava di pillola anticoncezionale, perché è uno dei farmaci che in realtà ha questo rischio. È un farmaco usato da 100 milioni di donne al mondo, in Italia il 16% della popolazione femminile in età fertile utilizza la pillola anticoncezionale. Io do il benvenuto a Sergio Siragusa, vicepresidente della Società Italiana di Ematologia. Buonasera.
Buonasera a lei.
Presidente, vicepresidente, non è un po' assurdo e molto emotivo questo stop al vaccino per questi rischi, quando ogni giorno moltissime donne in Italia, nel mondo, prendono la pillola anticoncezionale?
Sì, io sono d'accordo con la sua posizione, nel senso che in effetti noi dobbiamo ancora aspettare quelli che sono dei risultati definitivi sulla sorveglianza cosiddetta post-marketing del vaccino, così come di altri farmaci. I dati, alcuni sono i dati ovviamente che provengono dagli studi cosiddetti registrativi, cioè quelli che permettono di mettere in commercio i vari farmaci, tra cui i vaccini, e gli studi, invece gli altri sono i dati che provengono dal post marketing, cioè da quello che succede poi realmente una volta che i farmaci vengono utilizzati sui pazienti al di fuori delle sperimentazioni cliniche. quindi riguarda il rischio trombotico dei vaccini in generale, AstraZeneca in particolare, c'è stato molto allarme. Tuttavia, se andiamo a vedere i numeri in assoluto sono sicuramente bassi e in percentuale sono bassissimi. Abbiamo calcolato che siamo nell'ordine dello 0,0003% di rischio trombotico legato alla vaccinazione, quando le trombosi nel mondo occidentale hanno una media di circa 1 ogni 1000 abitanti. Quindi non bisogna essere ovviamente uno statistico per capire la differenza enorme che c'è tra il rischio trombotico già presente nella popolazione e quello conferito dai vaccini.
Si aspetta anche lei un'avvertenza da parte di EMA domani per le donne che assumono la pillola anticoncezionale, come diceva il presidente dell'AIFA Palù?
Allora, ovviamente questo io non lo posso sapere. I dati non sono però non vanno in questa direzione, perché è vero che le donne che assumono gli estroprogestinici hanno un rischio trombotico che è un po' più elevato rispetto alle donne che non lo assumono. Ed è anche vero che alcune donne possono avere una predisposizione alla trombofilia e questa viene ricercata in base all'anamnesi o alla storia personale delle donne nel momento in cui iniziano la terapia estroprogestinica. Detto questo, il rischio trombotico aggiuntivo dato dalla vaccinazione non è ancora calcolato e soprattutto noi dobbiamo considerare qual è il rischio di non vaccinare una persona. Quello che, di cui noi abbiamo certezza, è che l'infezione da Covid determina un incremento del rischio tromboembolico. Gli studi hanno riportato un'incidenza di eventi tromboembolici maggiori in una media del 15% dei pazienti Covid ricoverati, con una incidenza che va dal 4 al 40% a secondo delle sperimentazioni e degli studi che sono stati condotti. Quindi è assolutamente maggiore il rischio di avere un evento tromboembolico in caso di un'infezione da Covid che non quello legato al vaccino. Quindi, così come stiamo suggerendo noi in base ai dati che sono attualmente disponibili, in realtà il paziente che eventualmente ha una predisposizione trombotica corre un maggiore rischio a prendersi l'infezione da Covid che non quella legata al vaccino. È chiaro che sono analisi che individualmente sono in qualche maniera accettate con poco entusiasmo, ma chiaramente i dati riguardano la popolazione generale, quindi il rischio su una vasta popolazione. E al momento attuale il vaccino non costituisce una controindicazione anche nelle persone che teoricamente potrebbero avere un incremento del rischio tromboembolico, proprio perché l'assenza del vaccino potrebbe esporli all'infezione da Covid. Quindi, visto in quest'ottica, i rischi e i benefici sono sempre a favore della vaccinazione.
Grazie a Sergio Siragusa, vicepresidente della Società Italiana di Ematologia.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, prima di andare al traffico, volevo rispondere a un ascoltatore, Paolo da Milano, che mi chiede: ma perché non ho incalzato la persona che abbiamo intervistato poco fa, Chiara Balistreri, ingegnere che vive a Mosca, che ha fatto lo Sputnik. Dice Putin non si è fatto il vaccino per motivi politici, dice l'ascoltatore Paolo. Che state facendo? Soft power russo? Beh, no, la nostra interlocutrice risponde di quello che dice. Io non è che non l'ho incalzata, anzi ho messo in dubbio il fatto che siano soltanto 8.998 i contagi nelle ultime 24 ore in Russia, perché sappiamo che c'è anche una campagna geopolitica, ne abbiamo parlato anche con Lucio Caracciolo, intorno ai vaccini e sicuramente anche da questo punto di vista bisogna prendere tutti i dati con le pinze, compresa la testimonianza di questa italiana in Russia, che comunque ci ha dato una testimonianza di una persona che ha fatto il vaccino, che vive a Mosca e che si assume le responsabilità di quello che chiaramente ha detto. Adesso andiamo al traffico e subito dopo andiamo in Sardegna per parlare della petizione per frenare gli arrivi in Sardegna e parliamo anche di questo pass dei vaccini in Europa.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Giacomo ci scrive via WhatsApp: scusate, ma se una donna prende la pillola a meno di 50 anni, quindi perché si vaccina non rischia nulla anche se prende il Covid? In realtà molte insegnanti vengono vaccinate, proprio nei giorni scorsi sono state vaccinate con AstraZeneca e quindi questa possibilità ci può essere. Poi un altro ascoltatore dice: le affermazioni di Biden dai toni forti, secondo me inappropriati, rischiano di sconvolgere il già precario equilibrio economico politico internazionale, non ne sentivamo proprio il bisogno. Noi andiamo a parlare invece con un esperto, il capo rappresentanza e capo delegazione della Commissione Europea a Milano, Massimo Gaudina, di Pass Vaccinale. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
La Commissione Europea ha presentato oggi la proposta legislativa di creare un certificato digitale verde, una proposta nota come passaporto vaccinale, per facilitare la libera circolazione sicura all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia, specie in vista dell'estate 2021. Speriamo di tornare a viaggiare. Una proposta che non è ancora operativa, potrebbe essere modificata. Quali sono, Gaudina, le condizioni che servono per ottenere questo passaporto?
Sì, la speranza, come diceva lei, è che per l'estate si possa viaggiare più liberamente di oggi. L'accelerazione sui vaccini si sta verificando: 14 milioni di dosi a gennaio, 28 milioni a febbraio, 60 milioni a marzo e dovrebbero essere 100 milioni ad aprile. Quindi ogni mese si aumenta il quantitativo di vaccini che vengono inviati e che vengono somministrati. Quindi questo ci permette di guardare all'estate con un certo ottimismo. L'obiettivo del 70% della popolazione adulta dovrebbe essere raggiunto, 70% entro fine estate, e quindi per l'estate si pensa a come facilitare la libera circolazione delle persone che per lavoro, per turismo o per altri motivi vogliono viaggiare da un paese europeo all'altro, cosa che è possibile ma è molto complicata perché, come sappiamo, in questo momento a seconda dei paesi ci sono delle restrizioni e delle misure diverse. In alcuni paesi è richiesta la quarantena oppure il tampone oppure entrambi, quindi la proposta di quest'oggi della Commissione ha questo obiettivo, quello di fornire un certificato unico digitale ma anche cartaceo che può permettere di vedere riconosciuto in un paese straniero il fatto di essere stati vaccinati oppure il fatto di aver avuto un tampone negativo o ancora il fatto di essere guarito dal Covid e quindi di avere ancora gli anticorpi funzionanti. Quindi questi sono i tre casi che permettono di ottenere questo futuro certificato che sarà emesso dai Paesi membri e che, se tutto va bene, se la procedura legislativa andrà bene, potrebbe già essere pronto al mese di giugno.
Quindi da giugno sarà disponibile, immagino, in versione cartacea o digitale?
Esatto.
Come si garantirà l'autenticità di questo documento?
Beh, l'autenticità sarà garantita dalle stesse autorità che lo emettono e ci saranno dei codici a barre e anche un QR code, ci sarà un sistema tecnologico per riconoscere immediatamente la veridicità del certificato, e questo ovviamente è un elemento importante.
Cosa cambierà in concreto per chi ha il passaporto? Potrà iniziare a viaggiare, immaginiamo?
Sì, diciamo che si può viaggiare in questo momento anche senza questo passaporto, però bisogna sottostare a tutta una serie di regole, come dicevamo prima. Quindi ci sono paesi che chiedono la quarantena, per esempio. In questo caso, se si è stati vaccinati o se si ha un test negativo o se si è immuni perché guariti recentemente dal Covid, in questi casi non bisognerà fare la quarantena, per esempio, si potrà esibire questo certificato e si avrà diritto ad entrare in qualsiasi paese europeo e anche nei paesi dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda.
Grazie a Massimo Gaudina, capo rappresentanza e capo delegazione della Commissione Europea a Milano.
Grazie a voi, arrivederci.
E ora andiamo in Sardegna, zona bianca la Sardegna, e questo ci rende contenti, fiduciosi, perché speriamo anche noi a breve di andare a cambiare colore, perché tutto il resto d'Italia, lo sappiamo, è rosso, è arancione. Noi ci colleghiamo proprio con questa zona bianca con Michele Zuddas, avvocato, promotore di una petizione su Change.org di cui parleremo tra poco. Buonasera Michele Zuddas.
Buonasera, buonasera.
Allora, voi state in una zona bianca, tutto aperto, ristoranti, bar, negozi, una probabilmente serenità maggiore che volete mantenere, perché avete dato il via, lei ha dato il via a questa petizione lanciata su questo portale per bloccare gli arrivi dei non residenti senza giustificato motivo o necessità e autorizzare solo i ricongiungimenti parentali. Vi appellate al presidente dell'isola Solinas perché chiuda i confini con un'ordinanza come ha fatto la Valle d'Aosta. E come vi è venuto in mente di portare avanti queste iniziative dal momento in cui c'è anche tutta una questione turistica legata agli arrivi?
Bene, intanto la ringrazio per questa domanda. Allora, innanzitutto lei ha giustamente detto vivete con più serenità questo periodo, però in realtà è una serenità che noi ci auguriamo di continuare ad avere e ce lo auguriamo perché l'esperienza di quest'estate ci porta ad avere qualche dubbio, perché quando in qualche modo si è allentata la presa sulle misure restrittive, ne abbiamo pagato immediatamente le conseguenze. A maggior ragione in un'isola in cui il sistema sanitario è già sotto stress, a prescindere dall'emergenza Covid, e quindi ancora una volta ribadisco la nostra preoccupazione è quello che un allentamento in questo momento delle misure restrittive possa poi ripercuotersi sul turismo di lungo periodo. Perché come dice lei, ha ricordato bene, la nostra è una terra che ha comunque una vocazione turistica, ma una vocazione turistica che vogliamo anche tutelare, perché possiamo intuire e capire che se abbassiamo la guardia oggi probabilmente ci ritroveremo fra qualche mese a dover gestire un'emergenza ancora più grave. Però vorrei anche precisare che questa petizione non è fatta quindi contro qualcuno, ma è fatta per tutelare qualcuno. Perché quando abbiamo visto il PCM di Draghi a tutti è sorta una domanda, cioè c'è un'incongruenza, un paradosso che non può non saltare agli occhi di chiunque, e cioè il fatto che tutta Italia sia rossa e arancione e che all'interno di quelle zone i residenti non possano muoversi purtroppo liberamente, ma paradossalmente possano venire in Sardegna liberamente e muoversi come se appunto nulla fosse. Quindi questo ci preoccupa non tanto per le persone che possono venire, quanto per la capacità del nostro sistema di far fronte a questa situazione.
E tra l'altro, mi scusi, prego. Se la interrompo, in serata è arrivata la notizia che c'è un terzo comune in Sardegna che è passato in zona rossa, ce n'erano due fino al pomeriggio, insomma un'isola colorata di bianco con tre punti rossi che possono preoccupare.
Tra l'altro sono dei punti rossi che sono situati nelle zone dove si prevede maggior flusso turistico eventualmente, quindi capisce bene che il problema che poi il presidente Solinas pensava di risolvere con i controlli non può essere risolto in questo modo, anche perché le cito giusto alcuni aspetti dell'ordinanza.
Abbiamo
la
pochi
prima
secondi.
Sì, la prima ordinanza che ha fatto fa riferimento ai controlli sono facoltativi, e cioè chi arriva in Sardegna può essere sottoposto a dei controlli al tampone, oppure alternativamente può mettersi in autoquarantena.
E quindi
poi la domanda a chi controlli effettivamente se questa
queste persone. Grazie a Michele Zuddas, avvocato promotore di questa petizione di cui abbiamo parlato in chiusura del nostro spazio. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, in redazione, in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro per il loro lavoro tutta la giornata, tutta la redazione di GR24. Vi do appuntamento a domani sera per Effetto Notte, ora i titoli.